Ok, allora buona serata a tutti. E, bene, io direi, dato che mi sono, devo ammettere, mi sono dimenticato di inserire una slide, no? E allora ve la leggo a mo' di esergo, diciamo così. Ed è una citazione da Giacomo Leopardi, ed è tratto dallo Zibaldone. E quindi si tratta di pensieri che, come sapete, lui aveva steso tra gli anni 1817-1832. Dunque, perché non si muove? Ah, ecco, sì. Come vedete, il titolo della conversazione di oggi è Abitare o Dominare? Il mondo. Ecco, allora l'esergo, diciamo così, fatto, no? Con questa citazione di Giacomo Leopardi è il seguente. Tanto è possibile che l'uomo viva staccato dalla natura, dalla quale sempre più ci andiamo allontanando, quanto che un albero tagliato alla radice fiorisca e fruttifichi. Sogni e visioni. A riparlarci da qui a 100 anni. Non abbiamo ancora esempio, nelle passate età, di un incivilimento smisurato. Sottolineo, incivilimento smisurato e di uno snaturamento senza limiti. Ma se non torneranno indietro, il tema del tornare indietro, che vedrete spunterà fuori in queste lezioni. Se non torneranno indietro, i nostri discendenti lasceranno questo esempio ai loro posteri, se avranno posteri. Leopardi. Quindi, nei primi anni dell'Ottocento, tra 1817 e 1832. E vai, perché non va? È questo, non uso questo, che sì.
Va bene.
Allora, ripartiamo dalla lezione numero uno, qui andiamo un po' veloci naturalmente, da quelle nozioni sull'abitare, no? Che avevamo già affrontato, e dove avevamo visto che abitare significa sempre, la nozione di abitare comporta sempre la nozione di luogo. Si abita in determinati luoghi, evidentemente. Poi c'era annesso a questo l'idea della frequentazione. Abitare è un frequentativo, anche da un punto di vista morfologico, e da un punto di vista semantico. Abitare significa frequentare dei luoghi. E ecco, abitare significa anche molto spesso, quasi sempre, un coabitare. Coabitare. Intendiamoci, non soltanto coabitare con delle persone, pensiamo ad un eremita, ma anche se lui non ha persone con cui coabitare, però probabilmente coabita con altri esseri viventi in qualche modo. Quindi l'idea della coabitazione, ecco. E sia abitare che coabitare sono appunto matrici di abitudini, no? Questo erano un po' cose che avevamo già acquisito. Ecco, quello che adesso vorrei introdurre è l'idea del dominare, e cioè abitare è sempre un po' conservativo, no? Nel senso che appunto ha, no, questo senso frequentativo, abitualmente, no? Si abitano determinati luoghi, eccetera. E quindi è un po' in contrasto, se volete, con l'idea del conquistare, del dominare, però l'abitare implica pur sempre un gesto, virgolette, di conquista iniziale, no? Abitare in un certo luogo significa che prima, no, in un certo momento, nella storia, nel tempo, eccetera, siamo arrivati lì e abbiamo abbiamo creato un luogo e per creare questo luogo abbiamo dovuto in qualche modo sfrondare, pensate, non so, una foresta, pensate, ecco, e così via. E quindi abitare significa sempre anche occupare un luogo al posto di altri, di altri esseri viventi, siano essi piante, siano essi animali, eccetera. E quindi la domanda che dobbiamo farci è in fondo questa, a proposito dell'abitare. Chi si fa fuori? Chi facciamo fuori quando abitiamo? E corrispettivamente con chi si coabita. Quindi ci sono dei soggetti, diciamo così, con cui coabitiamo e ci sono inevitabilmente dei soggetti che sbattiamo fuori, se così mi posso esprimere. E qui ovviamente è una questione di gradi e di scala, anche qui sono cose che sto un po' riassumendo, cose che abbiamo già acquisito, ma voglio dire, un conto è abitare a Palelo, che è una zona dove si accampano i pigmei bambuti vicino al fiume Lelo, appunto, e dove quel coabitare è un coabitare con la foresta lasciata pressoché intatta. E un altro conto invece è un villaggio dei Banande. No, abbiamo visto anche una diapositiva, no? A questo proposito, eccetera. E il villaggio dei Banande significa una preventiva distruzione della foresta. La loro espressione è rito e chiugo, e ritua vuol dire tagliare letteralmente, che vuol dire conquistare un territorio, mettere le mani su un territorio, no? Rito e chiugo. Ecco, questo è qualcosa che fai prima di costruire un villaggio. E poi sostituisci la foresta con un bananeto. Il bananeto tutto attorno al villaggio, forse vi ricordate quella foto, no? In cui vi facevo vedere appunto questo villaggio, tutto contornato dal bananeto. E il bananeto siamo noi, esseri umani, che l'abbiamo piantato, che lo curiamo, eccetera, eccetera. Quindi, rispetto ai pigmei bambuti c'è già una dose di antropizzazione già notevole, che viene fuori per esempio da questa frase dei Banande, no? Essi un bocco ni valume, cioè essi un bocco è il bananeto. Letteralmente vuol dire il bananeto è gli uomini. Cioè, dire bananeto significa dire la presenza di esseri umani. E un altro conto è abitare le capitali dei regni africani, l'abbiamo visto in una lezione della volta precedente, mi sembra di ricordare. Ecco, e tutte, no? Queste opere d'arte, diciamo così, che però vengono periodicamente distrutte. E un altro conto è abitare in una metropoli moderna. E la domanda di prima, direi, si ripresenta di nuovo: con chi si coabita? Come si coabita, ma anche chi o che cosa viene fatto fuori. Ecco, ma questo l'ho presa l'altro giorno così, dalla rete, ecco, aborigeni australiani, no? Un esempio molto, molto primitivo, ecco, di abitazione. E che ovviamente possiamo contrapporre ad una foto, anche se è una foto un po' vecchia, ma non importa, di New York, no? È la stessa specie umana, quella che abita in quella capannuccia degli aborigeni australiani, no? Non so a quanto tempo fa risale la foto, ma non ha importanza, e è la stessa specie che abita in questa metropoli. Ecco, io vedete qui in fondo, Guido Chelazzi, l'impronta originale. Ecco, per questa lezione ho sfruttato abbastanza, in modo abbastanza consistente, questo libro di Guido Chelazzi, l'impronta originale. Chelazzi è uno studioso di ecologia, ed è un libro che mi è stato molto, molto utile. E come dire, ho voluto prendere, ecco, i dati che lui riporta su Hong Kong. E lui è un libro così che si legge molto bene, e quindi, per esempio, lui racconta che era stato a Hong Kong ad un convegno, eccetera, eccetera, e lì aveva raccolto i dati su Hong Kong e io li riporto citando direttamente da Crazi. Allora, Hong Kong. 7 milioni di abitanti stipati in poco più di 1000 chilometri quadrati, densità di circa 6.500 abitanti per chilometro quadrato, oltre 1.800 chilometri di strade principali percorse da milioni di veicoli e di treni che si muovono incessantemente lungo i 200 chilometri della metropolitana, trasportando circa 2 milioni e mezzo di persone ogni giorno. Così. L'aeroporto, sapete che hanno costruito un nuovo aeroporto, no? Molto ardito, no? Su questa piattaforma artificiale, no? E ecco, in questo aeroporto i dati sono questi: 50 milioni di passeggeri all'anno e 4 milioni di tonnellate di merci. Poi continua Chedazzi, ogni abitante consuma all'anno 30 kg di carne bovina, 70 di carne suina, 60 di pesce e frutti di mare, più una notevole quantità di riso. L'importazione ogni anno per Hong Kong sono 320 tonnellate, di riso. 100.000 imprese di import-export, commercio, finanza, che consumano 600.000 tonnellate di carta all'anno. Alcuni dati. E il commento di Galazzi, una mostruosità ecologica. Vi ricordate, Leopardi, incivilimento smisurato, eccolo qua. No? Macchina mostruosa che ogni giorno divora ed emette una quantità impressionante di materiali e di energia. E prosegue Chedazzi: se tutti gli abitanti del mondo avessero uno stile di vita analogo, occorrerebbero 2,2 pianeti Terra per sostenere l'umanità. Ecco, non sono dati che molti di noi già conoscono, eccetera, però insomma, è bene ricordarle, ecco, queste cose. Commento di Chedazzi, un paradossale ecosistema totalmente costruito dall'uomo. Ecco, ancora una volta, l'incivilimento smisurato e lo snaturamento senza limiti di cui parlava Leopardi. No? Guardate come coincidono le cose. Parentesi, chissà come mai Leopardi aveva queste. Cosa pensava quando scriveva le cose? Non lo so, andiamo avanti. Ecco, abitare luoghi o abitare il mondo? Già nella prima lezione noi ci eravamo imbattuti in questa frase di Dewey, no? Mediante le abitudini formate dalle nostre interazioni col mondo, noi abitiamo il mondo, esso diventa un luogo di abitazione. Però avevamo detto nella prima lezione che in realtà nella sua storia Homo sapiens abita sempre dei luoghi, non abita il mondo. Abita dei luoghi particolari, no? E lo fa con culture particolari, no? Da una parte, che so, i pigmei, dall'altra i banande, da una parte, eccetera, eccetera. Però, ecco, in fondo questa frase di John Dewey, che lui scriveva nel 1934, noi la potremmo a questo punto attualizzare o riattualizzare. Dicendo questo, che in effetti l'umanità a questo punto ormai abita il mondo, non più soltanto dei luoghi particolari, con delle culture particolari. E questa enorme cultura, questo incivilimento smisurato, continuo a citare Leopardi, no? E io credo che ormai abbiamo a disposizione un termine che usiamo, che è quello di antropocene. Quello che io vi propongo, adesso lo vediamo tra un istante, no? Antropocene, tutti sappiamo, no? Che è un termine che è stato proposto da un chimico, no? Vediamo tra un istante, eccetera, per parlare in termini specialmente geologici, eccetera. Però ecco, la proposta che io faccio è di usare antropocene anche per indicare una enorme cultura, quell'incivilimento smisurato, ormai ad altezza di umanità, insomma, con cui abbiamo a che fare. La potremmo appunto, questa mega civiltà, la potremmo appunto chiamare appunto antropocene. Ecco, e quindi io qui cosa propongo? Propongo di considerare questa nozione di abitare il mondo e non più soltanto luoghi particolari, con culture particolari, ma di considerare questa idea di abitare il mondo sia come specie, sia come specie, cioè specie umana, Homo sapiens, abita un po' in tutte le parti del mondo, ma sia anche come una mega cultura. Mi spiego. Fino a un po' di tempo fa, il mondo era abitato in tutte le sue parti dalla specie, da Homo sapiens, ma Homo sapiens si suddivideva, eccetera, in tutta una serie di culture particolari che non sempre comunicavano tra loro. No? Fino al 1492, da queste parti, non si sapeva nulla, no? Di coloro che abitavano nel continente nord e sudamericano. E viceversa. Adesso potremmo dire appunto che il mondo è abitato da una mega cultura, interamente interconnessa, che appunto chiamiamo antropocene. Una brevissima informazione, no? Di tipo. Antropocene si colloca in una terminologia, fa parte di una terminologia tipicamente geologica. E antropocene, come noi sappiamo, viene proposto come termine che si aggiunge a olocene. Allora, i geologi dividono le ere. Ci sono le ere e poi ci sono i periodi dentro le ere. Noi saremo nell'era del Cenozoico, quello cioè della vita nuova, no? Quella dove ci sono generati ecco, i mammiferi, eccetera, sono 65 milioni di anni fa circa. All'interno del Cenozoico, no? Tutta una serie di periodi e fino a poco tempo fa i geologi ci dicevano noi viviamo nel olocene, che vuol dire il periodo del tutto recente. Ecco, adesso come dire, c'è stata appunto una proposta che è questa del premio Nobel Paul Crutzen, lui è un olandese se ricordo bene, e premio Nobel che è un chimico che aveva studiato l'aumento, ecco, lui si era accorto di questo rilevante aumento di anidride carbonica nell'atmosfera. E ad un convegno del 2000, a quanto pare, Paul Crutzen aveva detto: ma qui non possiamo più parlare soltanto di olocene, forse dovremmo parlare di antropocene. Per stare a significare che cosa? Stare a significare l'impronta che la cultura umana esercita addirittura sul piano geologico. Ecco. Cioè, non è più soltanto una questione di storia, una questione di civiltà, eccetera, e da una parte e la natura, la terra, no. la presenza dell'essere umano con le sue attività è tale da generare delle modificazioni così rilevanti da un punto di vista geologico che potremmo dire a questo punto che viviamo ormai in un periodo non più semplicemente nell'Olocene, ma in un periodo appunto contraddistinto dalla presenza, dall'incidenza, dall'impronta appunto dell'essere umano e della sua civiltà attuale. Qui molto 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 sommariamente, ecco, mi scuso con chi senza dubbio non ne sa molto meglio di me, ecco, ma qui mi sono limitato a indicare, diciamo così, alcuni elementi, che alcuni aspetti che vengono maggiormente sottolineati, no? Quando si parla di antropocene e quindi dei processi di antropizzazione della Terra. Il surriscaldamento del clima, lo scioglimento dei ghiacciai, i mari, gli oceani, l'innalzamento dei livelli degli oceani, la desertificazione, deforestazione, l'aumento demografico della popolazione umana, ormai siamo 8 miliardi, no? A quanto pare. Uso dei combustibili fossili, questo è un punto ovviamente molto importante. Alcuni di questi aspetti sono conseguenze, altri sono cause. Io ho mescolato qui, chiedo venia, ecco, ma è tanto per avere un punto di riferimento, nulla più. Uso dei combustibili fossili, e in effetti pensate a cosa ha significato a un certo momento l'uso del carbone e poi l'uso del petrolio, e l'uso del gas fossile, no? Il gas. Ecco, questo ricorso ai combustibili fossili è quello che certamente ha determinato una svolta incredibile per quanto riguarda la quantità di energia a disposizione appunto degli esseri umani o di quella parte degli esseri umani che hanno potuto appunto sfruttare queste risorse, no? E aggiungiamo anche una cosa, tutto questo non è soltanto storia, tutto questo è anche oggi, tutto questo è attualità. Cioè, non è che noi, dopo aver detto quanto abbiamo inquinato, quanto abbiamo rovinato, no, continuiamo a farlo. E non possiamo non. Cioè, il fatto che, adesso qui non voglio aprire, però, come dire, non è così facile, ecco, poter dire, visto che queste energie, no? Queste fonti di energia fossile determinano certi effetti, e allora viriamo da un'altra parte, non è così facile, ecco, no? Come ovvio, e comunque ci sarebbero dei prezzi da pagare notevoli. Poi l'urbanizzazione, no? Non si era mai visto nella storia dell'umanità una urbanizzazione così spinta. Nella lezione precedente abbiamo accennato a qualche forma di urbanesimo così, ma no tanto, ma noi abbiamo a che fare oggi con un fenomeno di urbanizzazione assolutamente inedito, sia perché abbiamo a che fare con delle città enormi, no? Io ero abituato, quando, no, andavo in Congo, Kinshasa, così, negli anni 70 ricordo che già si parlava di, anni 70, anni 80, si parlava di qualcosa come 7-8 milioni di abitanti. Adesso alcuni mi dicono 16 milioni di abitanti. Una cosa impressionante, no? Ma non è soltanto le dimensioni di questi contesti urbani, ciò che colpisce. E colpisce anche il fatto che ormai più della metà dell'umanità vive in contesti urbani. E questo, se ci ricordiamo Hong Kong, i dati di Hong Kong visti 5 minuti fa, ecco, ci rendiamo un po' conto. E poi pensate ai rifiuti, no? Noi produciamo una quantità enorme, enorme di rifiuti, che poi abbastanza spesso non mandiamo in Africa, mandiamo
nel nostro banalino.
Sì, esattamente. E tra i rifiuti, specialmente la plastica, no? Sono cose che tutti voi conoscete, no? le isole di plastica nell'Oceano Pacifico, eccetera. La microplastica che molto probabilmente noi finiamo per mangiare, no? Ci alimentiamo ormai senza saperlo, senza rendersene conto, no? Di microplastica, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo, ecco, qui ho messo alla rinfusa per dire, ecco, l'antropocene, quando noi diciamo antropocene intendiamo un po' cose di questo genere. Ecco. Però, ecco, facciamo però una breve storiella, ecco, siamo già partiti addirittura da leopardi, anche se ovviamente non avevo una visione geologica, e invece partiamo da un geologo lombardo, Antonio Stoppani, 1824-1891, e nel suo corso di geologia del 1873, Lui propone proprio questa nozione di era antropozoica. Non usa il termine antropocene, ma direi che l'idea c'è. E guardate cosa scrive. Non dubito di proclamare questa l'era antropozoica. Antropozoica. La creazione dell'uomo è l'introduzione di un elemento nuovo nella natura, di una forza affatto sconosciuta ai mondi antichi. Qui quando dice mondi antichi evidentemente intende i mondi pre-umanità, insomma. Questa creatura veramente nuova in se stessa è anche per il mondo fisico un nuovo elemento, anche per il mondo fisico. Ecco qui, guardate che è bellissima questa intuizione, è una nuova forza tellurica, è notevole, è una nuova forza geologica, vuol dire questo, è una nuova forza, no, che si inserisce, che fa parte appunto della natura, che per la sua potenza e universalità non sviene in faccia alle maggiori forze del globo. Non è da meno rispetto alle altre forze del globo. È notevole, vero, questa lucidità, diciamo, di questo geologo. Ecco. E perché non vai avanti? Ok. E allora, sempre Stoppani, lui dice... per intendere le epoche andate, le epoche di prima, ecco, la geologia studia la natura prescindendo dall'uomo. Ma per intendere la nostra epoca dovrebbe studiare l'uomo prescindendo dalla natura. Adesso qui è un po' esagerato, ma è importante però che lui si rende conto che l'uomo è ormai una nuova forza geologica, un nuovo fattore. L'era antropozoica è un'era incominciata. Il geologo non può prevederne la fine. Siamo negli anni 70 dell'Ottocento. Ma la Terra non uscirà dalle mani dell'uomo se prima non tutta istoriata dalle sue orme. Quindi lui prevede che cosa? Prevede che l'uomo continuerà a scrivere, a incidere sulla terra, a lasciare sulla terra le sue orme, a istoriare, eccetera. E queste orme sono industriosità, creatività, eccetera, eccetera, a cominciare dall'uomo primitivo. Lui dice, fin dai primitivi, ecco, noi vediamo questa attività di lasciare delle impronte, anche di tipo geologico. Ecco, e concluderei questa parte riservata a questo geologo con questa sua espressione, la civiltà progressiva dell'uman genere, del genere umano. La civiltà progressiva, cioè, che è un tema che poi affronteremo meglio nella prossima lezione.
Leopardi contrario.
Eh sì, cioè, questo è il leopardi contrario, sì, certamente. Cioè, no? In comune hanno quest'idea. Certamente, ci sarebbe appunto da approfondire in quella direzione, certamente. E, ecco, mentre Leopardi però vede tutto questo in termini negativi, diciamo così, e Stoppani vedeva tutto questo in termini di progresso. E in effetti l'idea di antropocene in chiave progressista o progressiva, a quanto pare, io metto un quanto pare perché non sono ancora riuscito ad arrivare alla fonte, ma a quanto pare l'idea di antropocene era già comparsa nella geologia sovietica. E nel 1922 il geologo Alexei Pavlov usava l'espressione, a quanto pare, sistema o periodo antropogenico o antropocene. Ecco, quindi antropocene sembra emergere proprio già, però in termini, come dire, appunto progressivi. Nel 1945, credo che sia molto importante e famoso questo geochimico Vladimir Vernadsky, parlava di noosfera che si va ad aggiungere alla biosfera, eccetera, eccetera, e parlava dell'incidenza degli esseri umani proprio come forza geologica. Forse non usava il termine antropocene, lui, Vernadsky, però l'idea era quella. E tutto questo in una maniera molto simile a quello che diceva Stoppani qualche decennio prima. Cioè, un modo di presentare l'antropocene, che sia usato il termine o che siano usati termini analoghi, vicini, eccetera, eccetera, ecco, un modo di presentarlo in termini progressivi. Ok? E qui, se mi permettete, una parentesi su un giro, diciamo così, di antropologi culturali, etnologi, eccetera, eccetera. Ernesto De Martino. Come mai Ernesto De Martino? Faccio una parentesi dentro la parentesi, ecco. Io, tra i miei colleghi sono abbastanza, come dire, i miei colleghi sanno e lo dicono che chi vi parla è uno che è sempre piuttosto critico nei confronti di De Martino, mentre altri miei colleghi lo esaltano molto, eccetera. Io chissà perché vado sempre a vedere certi aspetti. Ma perché De Martino? Perché qualche tempo fa mi ero ripromesso di andarmi a rileggere La fine del mondo di Ernesto De Martino. La fine del mondo, intendiamoci, non è un libro, è un insieme di appunti, di ipotesi, eccetera, quella che era stata l'allieva di la Clara Gallini aveva messo insieme ed erano stati pubblicati nel 1977 con l'espressione Alla fine del mondo. Ma attendiamoci, questa espressione è di De Martino. Lui, in quegli appunti, che sono poi gli appunti dall'ultima parte della sua vita, questi suoi appunti erano nati da questo interesse, direi quasi un interesse tormentoso, che lui aveva per la tematica della fine del mondo. Una tematica che...
Psicoanalitica.
Come?
Psicoanalitica.
Anche psicoanalitica, ma non solo. Cioè lui sì, certo, così aveva studiato psicoanalisi, Jung, eccetera, no? Ma lui vedeva questo tema della fine del mondo sia nella letteratura etnologica, no? In effetti possiamo trovare in moltissime parti del mondo questa idea della fine del mondo, ecco, il mondo dovrà finire, eccetera, eccetera. E lui lo vedeva anche come emergere nella civiltà contemporanea, ed era questo che lo tormentava di più. Allora, negli ultimi anni della sua vita, lui voleva appunto occuparsi di questo e scrivere un libro, lui voleva scrivere, e quindi raccoglieva appunti, eccetera. Una quantità enorme, è vero, il libro è grosso. Allora, io sono andato a rileggermi questi appunti, perché mi interessavo di antropocene, mi interessavo, dico, andiamo un po' a vedere come De Martino affrontava questa tematica. Adesso non vi trattengo su De Martino, vado subito alla conclusione. De Martino, lui, come dire, era polemico nei confronti di coloro che, suoi contemporanei, coetanei, o no, e come dire, interpretavano la fine del mondo come una critica alla civiltà contemporanea. Lui era polemico nei confronti, non so, per esempio di Mircea Eliade, no? Questo famoso storico delle religioni, ecco, lì c'è stata, no, una polemica forte tra De Martino e Eliade, eccetera. E allora, per farla molto breve, De Martino dice: ma no, noi dobbiamo scegliere a favore della missione civilizzatrice dell'Europa. E per missione civilizzatrice, guardate, cristianesimo, comunismo, energia nucleare, tutti aspetti che lui vedeva in termini positivi. Cioè, è tutto, ecco, tutto, ecco, era, e soprattutto affermava che occorreva essere fedeli all'idea della, e qui ve l'ho messo appunto, ho citato la sua espressione, l'idea della infinità della storia umana. Questa infinità della storia umana era per lui un segno positivo, bisognava avere fiducia in questa infinità della storia umana e in questo progresso infinito, insomma. Io allora avevo fatto una relazione ad un convegno, ecco, e allora concludevo dicendo: De Martino certamente era molto estraneo alla problematica che noi oggi classifichiamo in termini di antropocene. Ecco, se potessimo, no, far dialogare De Martino con la cultura attuale, noteremmo un distacco enorme, insomma. De Martino non era tra i critici della civiltà contemporanea, anzi, lui diceva: dobbiamo essere fedeli a questa civiltà, eccetera. E uno potrebbe dirmi: ma De Martino era di una certa epoca, insomma. Sì, De Martino, come vedete, era del 1908 ed è poi mancato piuttosto giovane nel 1965. Ma allora io mi sono divertito a fare questo che vi propongo, che non è un giro è un giro che ci consente di ritornare al nostro tema. E cioè prendere due coetanei di De Martino, cioè due personaggi che sono nati pure loro nel 1908. Uno è Claude Lévi-Strauss. Dico subito: De Martino Claude Lévi-Strauss non piaceva. Sono andato a controllare, ovviamente, molto, filologicamente, a vedere in tutti i suoi, nei suoi appunti della fine del mondo, casomai è la fine del mondo. Quindi un testo come Tristi Tropici del 1955, insomma, no, assolutamente non c'è nessun accenno. Ma tutto questo per dire che Claude Lévi-Strauss invece in Tristi Tropici parla della civiltà contemporanea come una civiltà proliferante e sovraccitata, adesso qui, come dire, è un linguaggio un po' di tipo anche letterario, come se voi conoscete Tristi Tropici. Tristi Tropici è un testo anche un po' letterario, ecco, da parte di, non di, da parte di questo antropologo. E certe espressioni, certe, però, certi momenti del suo pensiero credo che vadano presi in considerazione. Questa grande civiltà occidentale, creatrice delle meraviglie di cui godiamo, ben inteso, cioè noi godiamo di queste acquisizioni, non è certo riuscita a produrle senza contropartita. Ecco, in Lévi-Strauss c'è questa idea del prezzo che si paga, cioè tu sviluppi in una direzione una determinata cultura, una determinata civiltà, acquisisci determinati risultati. Domanda: qual è il prezzo che paghi o che fai pagare? Qual è il prezzo che si paga? Qual è la contropartita? Ecco. Ciò che per prima cosa ci ha mostrato Viaggi è la nostra sozzura gettata sul volto dell'umanità. E io ho aggiunto non solo dell'umanità, e anche della natura. No, ci sono pagine in Tristi Tropici in cui Lévi-Strauss appunto parla, per esempio lui racconta del suo viaggio in India e non solo nelle America, l'America meridionale, no? Ma anche appunto in India, eccetera, eccetera. E sono pagine abbastanza sconvolgenti da un punto di vista ecologico, oltre che etnologico, proprio da un punto di vista ecologico. E poi termina, Tristi Tropici, termina con quelle ultime pagine: il mondo è cominciato senza l'uomo e finirà senza di lui. L'arcobaleno delle culture umane si inabisserà nel vuoto scavato dal nostro furore. Ecco, questo tema del furore, che fra l'altro era un tema anche di De Martino, ecco, no? C'è un libro di De Martino appunto dove compare esattamente furore. Ma qui da parte di Lévi-Strauss è inteso proprio un furore ecologico, un furore, ecco. Ci ritorneremo poi nella lezione successiva. Allora, e un altro coetaneo, che forse è meno conosciuto, non so se tutti lo... Peccei, Aurelio Peccei, anche lui, 1908, ho fatto apposta, dico vado a scegliermi proprio quelli che sono perfettamente coetanei di De Martino. Aurelio Peccei, qui l'ambiente è completamente diverso. Aurelio Peccei chi era? Lui è stato un grande dirigente della Fiat, in primo luogo. Pensate che lui era stato mandato dalla Fiat in Unione Sovietica, era stato mandato in Cina, Unione Sovietica, pensate, Togliatti Grad e così via. Era un personaggio di notevole, cioè era addentro alle questioni dell'industria, dell'economia, del tempo, ed è stato poi un grande imprenditore. Oltre che in Unione Sovietica, in Cina, lui è stato a lungo in Argentina. Aveva delle conoscenze a livello internazionale veramente notevoli, ed erano conoscenze sia di tipo imprenditori illuminati, diciamo così, dell'epoca, conoscenze di diplomatici, no? Politici e conoscenze di scienziati. Bene, Aurelio Peccei è il fondatore, promotore del Club di Roma, che viene fondato nel 1968. Parentesi, a quanto pare i Lincei avevano ospitato esattamente appunto le loro prime riunioni, le riunioni di fondazione del Club di Roma, appunto, di Aurelio Peccei. Qui vi ho messo la frase su cui ruota, diciamo così, su cui ruota il pensiero del Club di Roma, cioè in inglese The Predicament of Humankind, cioè la situazione problematica dell'umanità. Ecco, cioè il Club di Roma dove c'erano appunto da imprenditori a politici a scienziati, era un gruppo internazionale veramente di altissimo livello, ecco, si poneva esattamente il problema della situazione problematica dell'umanità, 1968. Il Club di Roma affida al Massachusetts Institute of Technology, ad un gruppo di ricercatori dell'MIT, uno studio di previsione sulla situazione del mondo sulla base di queste cinque variabili, cioè industrializzazione, crescita della popolazione, produzione alimentare, risorse non rinnovabili, inquinamento o degrado ambientale. Questo gruppo di ricercatori lavorava con i dati che venivano forniti su queste tematiche qui e li elaborava con i computer di allora. Come vedete, siamo alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70. E esce il famoso libro I limiti dello sviluppo, 1972. Qui vedete gli autori, ho messo soltanto i primi due, che sono i coniugi Meadows, no? E appunto, e poi c'era anche un gruppo di loro collaboratori. Nel 72, nel 74 viene tradotto in italiano. Ecco, la conclusione a cui erano arrivati questi ricercatori era una conclusione inaspettata dallo stesso Club di Roma. Cioè, il Club di Roma è rimasto sconvolto. La conclusione era questa: se si fosse proseguito come se niente fosse, il mondo entro 100 anni sarebbe andato incontro a una catastrofe. Soluzione proposta: abbandonare l'obiettivo di una crescita economica perenne. Ecco, vedete di nuovo l'idea del progresso infinito. Ecco, questi ricercatori arrivano a quest'idea. Noi dobbiamo abbandonare l'idea di dover crescere sempre più, se vogliamo evitare una catastrofe. Polemiche a livello mondiale, potete immaginare, gli economisti, la maggior parte degli economisti, no, hanno dato contro a questa ricerca, ma non solo gli economisti. Potete capire che a quanto pare anche la Chiesa Cattolica si era secondo eccetera. Bene, 30 anni dopo, gli stessi ricercatori, avendo a disposizione nuovi dati, che nell'arco di un trentennio sono affluiti alla loro indagine, e con delle capacità di previsione molto più raffinate, i computer ormai erano molto più tecnologicamente avanzati, eccetera, riscrivono, gli autori riscrivono questo libro, intitolandolo I nuovi limiti dello sviluppo, no? Cioè i limiti dello sviluppo 30 anni dopo, no? Praticamente. Ecco, e conferma delle le conclusioni precedenti vengono confermate, ma con un'aggiunta. Cioè che nel periodo intercorso, in quel trentennio, è stata superata una soglia critica. E la conclusione era: non è più sufficiente rallentare, occorre fare marcia indietro. Allora, tema del progresso infinito. Questi ricercatori dicono: no, dobbiamo abbandonare l'idea del progresso infinito. E ecco, tema del progresso infinito, rallentare, addirittura fare marcia indietro. Bene, queste cose qui noi le rivedremo anche nella lezione successiva. Li vedremo fare da popolazioni che noi non penseremmo che dovessero fare queste marce indietro. Noi vedremo delle marce indietro fatte da popolazioni che io dico: ma dai, non è il caso che facciate voi le marce indietro, no? Ecco, e quindi, come dire, ho voluto appunto arrivare a questo punto, no, di queste ricerche, dei Meadows, eccetera, proprio per far vedere una convergenza notevole, no? Tra, da una parte, ricerche molto, lasciatemi dire, molto raffinate, no? Da una parte, e dall'altra visioni del mondo, visioni del futuro, eccetera, eccetera, che troviamo in società che noi siamo abituati a definire primitive, eccetera, eccetera. Una notevole convergenza dovrebbe farci riflettere, suppongo. E com'è che siamo arrivati a questo punto? Com'è che siamo arrivati al punto di dover dire che dobbiamo fare marcia indietro, addirittura, e non semplicemente rallentare, fare marcia indietro? Ecco qui, ho preso questa citazione da questo testo che credo alcuni di voi conoscono, quella di Harari, no? Da animali a dei, un testo che ha avuto un enorme successo a livello anche mondiale, eccetera, qualche anno fa. E verso la conclusione di questo testo, Harari dice questo: 70.000 anni fa Homo sapiens era ancora un animale insignificante che si faceva i fatti suoi in un angolo dell'Africa. Un angolo dell'Africa perché, come sapete, tutti ormai sono d'accordo nel sostenere che le origini dell'umanità in generale, ma più in particolare di Homo sapiens, sono origini africane, no? Nei successivi millenni, questo animale insignificante si trasformò nel signore del pianeta e nel terrore dell'ecosistema. Vi ho sottolineato questi perché vedrete che anche questo terrore ce lo rivedremo verso la fine della nostra lezione. Oggi questo animale insignificante è sul punto di diventare un dio, pronto ad acquisire non solo l'eterna giovinezza, ma anche le capacità divine di creare e di distruggere. In poche righe, Harari, come dire, ci propone un tema su cui appunto riflettere. Cioè, com'è possibile che, come dire, nel giro di poco tempo, perché qui stiamo parlando di questo animale insignificante diventa il signore del mondo, il signore dell'intero pianeta, oltre che il terrore dell'ecosistema. Harari diceva: si faceva i fatti suoi. Ecco, questa è una frasetta che va bene, come dire, da un punto di vista letterario funziona, no? Fa ridere, fa un po', ok. Ma si faceva davvero i fatti suoi? Poverino, non lo so. Qui ecco, introdurrei un tema che vede una convergenza tra filosofi da una parte, antropologi culturali e biologi pure dall'altra, cioè sul tema del Homo sapiens come animale biologicamente incompleto. C'è il tema dell'incompletezza. Adesso poi si potrebbe discutere e dire se è proprio il caso di parlare di incompletezza, se è proprio corretto, eccetera, eccetera. Ma vediamo cosa si intende per biologicamente incompleto. Tanto, anche qui senza addentrarsi troppo, però un ricordo, rivolto al De Dignitate Hominis di Pico Della Mirandola, nel 1487. E vi ricordate che sì, certo. Io proseguo. Sì. Allora, in questo testo, Pico della Mirandola, era un giovane di 22 anni, che scriveva questo testo nel 1487, dove lui sosteneva che cosa? Che l'essere umano è un essere che non ha una sua essenza determinata e non ha neanche un posto nel mondo determinato. È stato creato così, è stato creato, ecco, e per cui l'essere umano così si deve dar da fare per ingegnarsi a darsi un posto e un'essenza. Ma adesso, come dire, solo un accenno a questo. Veniamo invece, ecco, nel 1700 Carl Linneo, nel Sistema Nature, come ben sapete, no? Cioè, propone questo ordine classificatorio, eccetera. E a proposito di Homo sapiens, come lo definisce? Lo definisce come inerme, che letteralmente vuol dire senza armi. Noi siamo un animale senza armi organiche. Cioè, nel nostro corpo non ci sono dei mezzi anatomici sufficientemente efficaci per predare o per difenderci. Nel Settecento, verso la fine del Settecento, non so, pensate a Herder, no? Con la sua espressione di l'uomo come essere carente. Mengelvese, no? E che poi è un qualcosa che noi ritroviamo poi in Arnold Gehlen nel Novecento, anche lì l'incompletezza, l'uomo come essere incompleto e così via. Però in mezzo non dobbiamo dimenticare Darwin. E Darwin, il quale anche lui mette in evidenza uso proprio la sua espressione di Darwin. A proposito di Homo sapiens, penuria di mezzi naturali. Quei mezzi naturali che abbiamo visto prima, di offesa e di difesa. Cioè, siamo nudi, nudi, e Darwin sottolineava, no, questo aspetto, che siamo nudi, ma siamo anche privi appunto di armi, siamo inermi. E a proposito dell'incompletezza, un antropologo culturale come Clifford Geertz ha scritto appunto pagine molto, molto penetranti, diciamo così, ecco, su questo tema, no? Noi siamo animali incompleti, e poi puntini sospensivi per dire, perché lui aggiungeva, e ci completiamo con che cosa? Con la cultura. La cultura è ciò con cui rimediamo la nostra incompletezza. Tutte queste tematiche qui, se voi volete, le trovate nel mio Fare Umanità, i drammi dell'antropopoiesi, eccetera, e va bene. Darwin. E Darwin però è al solito, Darwin ha delle zampate, zampate fenomenali, insomma. Parentesi, io spesso lo dicevo ai miei studenti perché noi antropologi culturali abbiamo il difetto, tra i tanti difetti che abbiamo, abbiamo anche il difetto di considerare Darwin, ma no, non è un autore. Non è vero. Leggiamo Darwin perché ci sono delle cose meravigliose anche dal punto di vista dell'antropologia culturale. E proprio su questa tematica qui Darwin ci dice delle cose molto, molto belle, molto interessanti. E nel suo libro famoso del 1871, no? Quello che in italiano è tradotto con L'origine dell'uomo, no? The Descent of Man, eccetera. Lui fa questo ragionamento, questa osservazione, ecco, Darwin. Cioè lui dice: la penuria dei mezzi naturali si trasforma però in un grande vantaggio, in quanto l'uomo è costretto, se vuole sopravvivere, è costretto a puntare su qualità che lo contraddistinguono. Cioè, non ha quelle armi organiche di cui parlavamo prima, come non ha tutta una serie di altre cose, ma ha altre risorse. E allora, se vuoi sopravvivere, adesso mi esprimo così in maniera molto sbrigativa, punta, evolutivamente punta su queste altre risorse, che nel linguaggio, nel discorso di Darwin, sono, lui si esprimeva in questo modo, facoltà intellettuali, costumi sociali, proprio riproduco le sue espressioni, e postura eretta. Postura eretta. Interessante tutto, che lui mette in luce anche l'importanza della postura eretta, l'acquisizione della stazione eretta. Leroy Burin avrebbe detto, no? Avrebbe poi proseguito lungo. Va bene, ma facoltà intellettuali, non c'è bisogno di commentare. Costumi sociali, e qui la socialità. Quindi, facoltà intellettuali, costumi sociali e posizione eretta. Fino a diventare, guardate cosa dice Darwin, l'animale più potente che sia mai apparso sulla Terra. Lui che era destinato a soccombere, perché non era dotato di armi organiche, si trasforma invece nell'animale più potente che sia mai apparso sulla Terra. E infatti lui dice, si è esteso in tutte le regioni del globo e le altre forme di vita hanno dovuto cedere di fronte a lui. Ecco, se andate a cercare, adesso qui ho messo le pagine dell'edizione di una traduzione italiana, insomma. Allora, una cosa su cui dobbiamo riflettere è anche questa, cioè che Homo sapiens è l'unica specie del genere Homo che sia rimasta. Forse possiamo anche dire, anche tenendo presente quello che ci ha orora detto Darwin, diciamo pure che Homo sapiens ha rischiato molto. Probabilmente no, noi che siamo appunto gli attuali rappresentanti di questa specie, possiamo dire che i nostri antenati hanno rischiato molto. Hanno rischiato molto, il fatto stesso che le altre specie del genere Homo sono scomparse, dando luogo ad una situazione, se non vado errato, Carlo Alberto, ad una situazione molto, molto strana. Cioè, noi qui abbiamo a che fare con un genere e una sola specie. Spesso noi troviamo un genere con diverse specie coesistenti, conviventi, eccetera, sopravvissute. Qui abbiamo a che fare con un'unica specie. Fra l'altro, aggiungiamo che questa specie ha solo un 200.000-250.000 anni, che è un po' pochino. Cioè, quindi voglio dire, può darsi anche che in effetti in qualche catastrofe, no? Ecco. Perché ha rischiato molto? Ha rischiato molto perché ha dovuto puntare evolutivamente, no, come dice Darwin, su quelle sue qualità specifiche, ma queste qualità specifiche in che cosa noi le possiamo riassumere? Ha dovuto avvalersi di che cosa? Ha dovuto avvalersi di informazioni culturali. Questa specie ha fatto ricorso che cosa? A informazioni culturali, all'elaborazione di informazioni, alla trasmissione, alla conservazione. Ecco, quando noi diciamo cultura, noi antropologi, no, parliamo di cultura, ok? Ecco, però teniamo presente che la cultura è fatta di informazioni. Informazione. E questo ci consente di fare un discorso di messa a raffronto, diciamo così, tra informazioni culturali da una parte e informazioni genetiche dall'altra. Certo, le informazioni culturali, vale a dire la cultura, consente all'essere umano di adattarsi in maniera estremamente rapida ad ambienti nuovi. Questo va da sé. Però, ci sono dei però. Allora, facciamo un po' un brevissimo raffronto tra informazioni genetiche e informazioni culturali. No? I genetisti ci parlano, appunto, sono loro che usano esattamente questa espressione di informazioni genetiche. E le informazioni genetiche, quelle cioè contenute nel DNA, sono quelle che determinano, per esempio, lo sviluppo di un organismo. Pensate, dal feto, no? L'organismo si sviluppa in un certo qual modo fino a raggiungere una sua configurazione. Questo come è che avviene? Avviene appunto attraverso le informazioni, quella specie di libretto di istruzioni, diciamo così, che è contenuto nel DNA. Mi seguite? Ok? Quindi le informazioni genetiche hanno a che fare, uno, con la costruzione, diciamo così, degli organismi, con i loro organi, il funzionamento di questi organi, eccetera, eccetera. Ma le informazioni genetiche spesso hanno anche a che fare con il comportamento degli organismi. E anche noi esseri umani, no? Abbiamo delle informazioni genetiche dentro di noi che guidano il nostro comportamento. Esempio, il piccolo di essere umano, quello che è appena nato adesso, no? E la mamma cosa fa? Lo prende e lo avvicina al seno, perché cominci a nutrirsi al seno. Questo piccolo cosa fa? Succhia. Questo comportamento è stato informato in che modo? Dalla mamma? Certamente no. Non è che la mamma gli ha detto devi fare così per poter succhiare. No. Questo piccolo, per fortuna, Se le cose sono a posto, sono normali, no? Tutti i piccoli di esseri umani, quando nascono, si attaccano al seno materno e succhiano, per fortuna, senza dover aspettare che qualcuno gli dica come si fa a succhiare. Sono informazioni genetiche contenute nel DNA che funzionano in questo modo. D'accordo? Ok. Allora, diciamo che anche in Homo sapiens, la specie che noi siamo, ci sono delle informazioni genetiche che riguardano non soltanto lo sviluppo del nostro organismo, ma riguardano anche certi aspetti del nostro comportamento. Vi ho parlato del piccolo umano, no? Ecco, questo piccolo però, passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi, eccetera, eccetera, e questo piccolo però non sta in piedi da solo, no? E quanto ci si impiega? Quanto impiega questo piccolo a imparare quello che diceva Darwin, la stazione retta e il camminare su due piedi? Quanto ci impiega? È un bel po'. Cos'è? Un annetto? Giù di lì? Più, meno? Insomma, siamo... ecco. Aggiungiamo un'altra cosa. Sembra proprio che se un bambino venisse nutrito come si deve, tu lo nutri come si deve, ma non gli insegni a camminare, questo bambino non camminerà su due piedi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire allora che le informazioni per poter stare in piedi e camminare con gli arti inferiori, queste informazioni sono informazioni culturali e non sono informazioni genetiche. È chiaro questo punto? Ecco. E questo lo dice lunga. Lo dice lunga su che cosa? Sul fatto che e guardate, la cosa che io ho detto adesso per la stazione retta e per l'andatura bipede, la stessa cosa riguarda il linguaggio. Esattamente la stessa cosa. Cioè il bambino quando nasce, lui ha, e poi nei mesi successivi, lui sviluppa tutta una serie di capacità fonetiche. Tutte. Ma se immaginate che questo bambino non sia in un ambiente dove si parla, bene, questo bambino non svilupperà nessun linguaggio comprensibile, articolato, eccetera.
Entro i 12 anni.
Sì, c'è una soglia, esattamente. Esattamente. Ecco, cosa vuol dire anche qui? Vuol dire che anche per quanto riguarda il linguaggio c'è bisogno di informazioni culturali. Cioè la genetica ti porta fino al punto di avere gli organi fonatori a posto. Le informazioni genetiche del DNA ti dicono io ti do le basi e poi adesso arrangiatevi voi. Cioè adesso socialmente il bambino apprende queste. Ecco. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che Homo sapiens si avvale di informazioni genetiche, su questo non c'è alcun dubbio, ma deve avvalersi anche di informazioni culturali se vuole sopravvivere. Solo che mentre le informazioni genetiche sono contenute nel DNA, e come dire, hanno una certa, possiamo dire una certa rigidità, sono quelle, ci sono variazioni, ma variazioni, se non succede qualche patatrac, sono variazioni minime, ecco. Queste informazioni genetiche hanno una loro permanenza e hanno una loro, è garantita la trasmissibilità organica, no? Le informazioni culturali invece hanno una base assolutamente precaria. Perché? Perché sono le relazioni sociali. La base delle informazioni culturali è la società, il gruppo sociale, sono le relazioni sociali. Pensate per esempio alle ricerche che erano state fatte negli orfanotrofi, chi era quello psicanalista? Che mi viene più. Ecco, bravo, bravo, Bettelheim. No, erano molto, molto interessanti da questo punto di vista. Cioè, bambini che soffrivano di una carenza di relazionalità, eccetera, che appunto manifestavano poi delle problematiche notevoli nelle loro prestazioni comportamentali, intellettuali e così via. Ecco, tutto questo per dire che appunto noi Homo sapiens possiamo avvantaggiarci di queste informazioni culturali che per carità ci consentono di fare delle cose meravigliose, consentono di adattarci velocemente, velocissimamente agli ambienti che cambiano. Ecco, consentono di sviluppare tecnologie, eccetera, eccetera, ma non dobbiamo mai dimenticare che la base di queste informazioni genetiche pardon, culturali è una base precaria. Voi mi direte: ma no, ma adesso c'è l'intelligenza artificiale. Benissimo. E quindi, certamente, questo dell'intelligenza artificiale rientra in quello. Questo concetto di esteriorizzazione, no, di cui parla André Leroy-Gourin già nel 64, in un testo, secondo me, ma ancora bellissimo e attualissimo, Il gesto e la parola, sì, Il gesto e la parola, e dove lui dice esattamente questo, cioè che gli esseri umani esteriorizzano, cioè mettono fuori la memoria, l'intelligenza, eccetera. Ok. Facciamo un breve intervallo?
Forse sì.
Ah, sì, è perché.
Sembra molto gradevole. Gradevole ascoltare.
Ma no, se volete vado avanti,
No.
però va bene, dai ragazzi. Ciao.
Ciao, finito.